Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i pensieri, i superbi dei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Questa bellissima preghiera esprime con poche parole la gioia della fede che c'è nei nostri cuori e nei cuori del mondo intero, ma fin dall'origine della Chiesa. Voi ricorderete che gli Atti degli Apostoli ci presentano Maria come il centro attorno a cui si radunano gli Apostoli nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scende su tutta la Chiesa, dando vita a questo organismo che oggi è la nostra gioia, la nostra forza. Da quel momento, nella Bibbia, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, noi non troviamo più neppure una sola parola che dica qualcosa della vita di Maria. Ma quello che non è nella parola di Dio direttamente lo troviamo nella fede delle persone, per cui certamente potete immaginare quanta attenzione hanno avuto per Maria gli apostoli, i primi cristiani, e certamente quella parola del Vangelo di Giovanni, quando dalla croce Gesù ha detto: «Figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio», e aggiunge Giovanni, e Giovanni la prese in casa sua. Io penso che da quel momento davvero Maria non ha avuto problemi a trovare chi la accoglieva e chi la accompagnava, però direi il desiderio legittimo anche nostro sarebbe bello sapere come ha vissuto il momento per noi così tragico della morte. E allora qui fioriscono racconti e leggende, ma a partire già dal IV secolo, cioè da quando la Chiesa non è più perseguitata, tutti i padri della Chiesa, i dottori della Chiesa, nelle loro omelie, nei loro inni, cantano la gioia dell'assunzione al cielo di Maria. Passano i secoli e pensate, nel rosario chissà quanti milioni di persone hanno contemplato il quarto mistero della gloria, che ricorda appunto l'assunzione al cielo di Maria. E arriviamo alla grande guerra 1940-45, quando è Papa Pio XII. E Pio XII si interroga, dice: ma abbiamo alcuni dogmi su Maria, per esempio, che Maria è madre a tutti gli effetti di Dio, perché ha generato certo il corpo umano di Cristo, ma in cui era presente il Verbo Eterno. E questo è un dogma fin dai primissimi secoli della Chiesa. Poi nel 1800 abbiamo l'Immacolata Concezione. Però sulla fase finale non abbiamo un pilastro, perché la parola dogma vuol poi dire una roccia sicura su cui appoggiare la nostra fede, la nostra riflessione. E allora Pio XII fa una cosa molto bella: manda a tutti i vescovi del mondo una richiesta, dice: rispondetemi per iscritto dicendomi se nella vostra diocesi la gente crede oggettivamente che Maria è assunta al cielo, o se c'è qualcuno che ne dubita. È la cosa bellissima, che le risposte da tutto il mondo erano concordi nell'affermare che la fede aveva messo radici profonde nel cuore di tutti i cristiani, che tutti ritenevano. E capite che è importantissimo questo fatto, perché se noi crediamo davvero alla forza dello Spirito Santo che guida la Chiesa e non le permette chiaramente di proporre qualcosa che non corrisponda alla verità di Dio, allora il consenso di tutto il popolo cristiano attorno alla figura di Maria assunta al cielo diventa fondamentale. E questo ha dato la forza a Pio XII, il giorno 1 novembre 1950, di proclamare il dogma dell'assunzione di Maria al cielo. Le parole esatte della formula, direi sostanziale, che lui ha usato sono queste, che dice: l'Immacolata Concezione, Madre di Dio, sempre Vergine, terminato il cammino della sua vita terrena sulla terra, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Ecco, queste sono le parole fondamentali usate da Papa Pio XII, che mettono in risalto, io direi, la radice, l'Immacolata Concezione, cioè colei che era piena di Spirito Santo fin dal suo concepimento, che non ha conosciuto peccato, la cui carne quindi non è mai stata contagiata da questa terribile esperienza che tutti viviamo, della fragilità, della debolezza, del peccato, del tradimento del Signore. Ma poi aggiunge che lei è colei che ha dato la vita, madre, e, sottolineiamolo, il corpo umano di Cristo è corpo generato dal corpo di Maria, consanguinei, madre e figlio. E quindi questa comunione profonda nell'Immacolata Concezione, abbiamo detto, piena di Spirito Santo, nell'Annunciazione, quando lei dice il suo sì, è in piena comunione con il Padre, nel concepimento è in piena comunione con il Figlio. Allora voi capite che Maria è il capolavoro della Trinità: Padre, Figlio e Spirito hanno ricamato questa persona e hanno preparato veramente, direi, questo ingresso del Verbo Eterno nella storia umana nel modo più alto, perché una creatura umana come Maria potesse diventare esemplare per tutti noi, per capire qual era quel bellissimo progetto iniziale che Dio aveva su tutte le creature prima che il peccato originale rovinasse questo suo progetto. Cioè in Maria ritroviamo il capolavoro, ritroviamo il sogno di Dio, il sogno che Dio ha su ciascuno di noi, e anche, direi, la modalità con cui Dio guarda la nostra vita, per cui Padre, Figlio e Spirito sono in azione anche nei nostri confronti per renderci capaci, ecco, di diventare quel capolavoro che ancora oggi il Signore spera per ciascuno di noi. E allora, ecco, la fase finale, importantissima, e dice, allora, terminata la sua vita terrena, che cosa è successo a Maria? È successo, le parole del Papa sono importanti, che è stata assunta alla gloria celeste. Allora, qui noi siamo abituati a dire che la terra è qui da basso, il cielo è in alto. Capite che questo è un linguaggio infantile che però ci aiuta ad esprimerci, ma il cielo è dove c'è Dio, non è un luogo, non è un posto dove si possa dire lì c'è il paradiso. Non è che il Signore prende Maria dalla terra e la porta in un altro posto che chiamiamo paradiso. È una relazione profonda d'amore per cui la vita umana sboccia in una realtà sovrumana, di cui non sappiamo dire altro se non che Cristo è risorto e che Maria è assunta al cielo. Noi per il resto balbettiamo perché siamo al di qui della frontiera che ci separa da quella promessa meravigliosa in cui abbiamo speranza e che ci fa vivere nella fede anche questa vita terrena. Ad aiutare questa nostra riflessione, le tre letture di oggi molto chiare e esemplari. Nella prima lettura, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. L'Apocalisse vuol proprio dire il libro che toglie il velo e finalmente mi fa capire qualcosa della vita definitiva. E allora dice l'autore dell'Apocalisse, che è San Giovanni, dice: i cieli sono aperti, finalmente non c'è più separazione fra questa nostra realtà terrena e la realtà definitiva. Questo cielo aperto è un annuncio di gioia grandissimo. E cosa vediamo in questo cielo aperto? Vediamo chiaramente la presenza di Dio, la sua realtà, ma un segno che viene dato per noi che siamo umani, un segno visibile, e lo descrive come una donna cosmica, perché è circondata dalle stelle, è appoggiata sulla luna, la calpesta addirittura, è bella come il sole, luminosa come il sole, quindi una visione quasi direi che vuole riassumere tutto il creato in questa donna che ha una funzione materna perché è incinta e sta per partorire. E questa è la visione chiaramente della Chiesa, la sposa di Dio, la sposa del Verbo. Non parla di Maria questa pagina, parla di quella visione meravigliosa per cui noi formiamo un'unica realtà, un corpo mistico che è quello della sposa di Cristo, che noi chiamiamo Chiesa. Allora ecco la Chiesa splendente, di vita nuova, luminosa come il sole, che sta per partorire ciascuno di noi, per dare la vita di Cristo a ciascuno di noi nei vari sacramenti dal battesimo in avanti. E allora davanti a lei c'è un drago rosso, terribile, che vuole sbranare il figlio che lei genera. Ecco, questa è una visione per farci capire come la vita terrena, pur essendo già piena della presenza di Dio stesso dal momento che Cristo si è incarnato, dal momento che Cristo ha vinto la morte con la sua morte ed è risorto, tuttavia la Chiesa affronta una lotta molto forte e tutti noi ne facciamo esperienza, una lotta tra il bene e il male, ma Maria, che è la prima dei credenti, la migliore di tutti noi, il capolavoro già realizzato e perfetto, la possiamo collocare davvero in questa visione di questa donna vestita di sole e circondata dalle stelle che domina su tutte le realtà terrene. Allora la prima lettura ci sta dicendo che il cielo è aperto per tutti noi e che il sogno che Dio ha su ciascuno di noi è di renderci belli come è bella la Chiesa, come è bella Maria. Nella seconda lettura c'è un'aggiunta fondamentale ed è la riflessione di Paolo, quindi siamo alla sorgente, ai tempi di Gesù, dell'annuncio della risurrezione. E Paolo parte con questo brano splendido dicendo: Cristo è risorto. E quando Paolo dice risorto, non intende che uno spirito aeriforme, vago, è andato non so dove verso il cielo. Sta dicendo che la persona storica di Cristo con il suo corpo ha ripreso pienamente un'esistenza, è vivo. E dice proprio queste parole: è primizia dei risorti. Non è un privilegio che unicamente riguarda lui perché lui era il figlio di Dio, ma è l'esperienza di questa persona umana generata da Maria, in cui era presente il Verbo, che vive una vita terrena come noi, muore tragicamente in una maniera terribile come nessuno di noi si augura, e muore però donando la sua vita per amore, ma la forza dello Spirito lo fa risorgere e ce lo restituisce in pienezza di vita. Ricordiamo tutti i Vangeli del tempo pasquale, in particolare ricordiamo Tommaso, che come noi ha i suoi dubbi, le sue incertezze, ma che poi ha la gioia di poter mettere addirittura la mano nel costato di Cristo e nei fori dei chiodi delle sue mani, e grazie del suo dubbio, perché nella sua esperienza riviviamo anche noi la certezza del corpo di Cristo risorto. Allora ricordate la frase del Papa che dice che Maria fu assunta alla gloria del cielo in corpo e anima, cioè la persona umana nella sua totalità riprende pienamente la vita. Questo è il grande annuncio di oggi. Noi oggi parliamo di quello che ci riguarda tutti, domandandoci davvero cosa avviene dopo la nostra morte, e la risposta esemplare, direi, è proprio il prototipo ben riuscito, è Maria, e chiaramente anche Gesù, ma Gesù è il figlio di Dio, no, una creatura umana come noi, Maria, che dopo la morte è in pienezza di vita nella realtà definitiva che ci aspetta tutti quanti. Allora la domanda è proprio questa: ma che cos'è la vita del paradiso? Cosa vorrà dire entrare in questa realtà definitiva? Il Vangelo ce ne dà un anticipo molto bello nell'incontro tra Maria, colei che è in comunione perfetta con il Padre, perché ha detto quel sì importantissimo, entrando nel progetto del Padre, incontra Elisabetta, ma nel suo grembo è presente il Verbo Eterno di Dio. E dice il Vangelo per due volte stamattina, dice che era piena di Spirito Santo, e questa sua pienezza, quindi in comunione d'amore col Padre, con il Cristo nel suo grembo e in pienezza con lo Spirito, c'è tutta la Santissima Trinità che abbraccia Maria, e Maria diventa quasi un ostensorio che porta Cristo ad incontrare tutta l'umanità rappresentata da Elisabetta. E allora è chiaro che nel grembo di Elisabetta Giovanni Battista sente questa presenza di Spirito che riempie anche Elisabetta e sussulta di gioia. Vedete, il Vangelo, senza parlare di cose teologiche, senza tirar fuori cose difficili, ci mette davanti due donne, due mamme che portano la vita nel mondo, ma che lo vivono questa realtà in relazione perfetta con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito. Ecco, paradiso è proprio questo: entrare finalmente in una relazione che dà pienezza alla vita umana e che fa vivere a ciascuno di noi l'esperienza di un amore senza limiti, purificati perfettamente da tutte le nostre mancanze, ma di più le relazioni umane. Vedete queste due donne che si vogliono bene tra di loro, si aiutano tra di loro, cioè, vedete una casa, la nostra casa, dove viviamo la vita di famiglia, dove Dio è presente il Padre che ci ha chiamati alla vita, è presente il Figlio che noi riceviamo e riceveremo anche stamattina nella Santa Comunione, che è vivo per mezzo di tutti i sacramenti, è presente lo Spirito. In fondo, quando noi viviamo con fede le cose quotidiane, le relazioni umane, è già un anticipo di paradiso. E a volte lo diciamo, ma che bello, oggi abbiamo vissuto una giornata in comunione con certi amici, questi parenti, proprio quelle giornate di paradiso, noi diciamo. È questa armonia profonda che ci rende capaci di vivere la realtà dell'amore che Dio ha messo nei nostri cuori, anticipando la gioia del paradiso. E allora il paradiso sarà la pienezza di queste relazioni. Non è che quando arriviamo in paradiso ci dimenticheremo se tu sei il marito di tua moglie, ma non è possibile, siete una carne sola dal giorno del vostro matrimonio. Non potremo dimenticare di aver generato dei figli che sono carne della nostra carne e che anche noi siamo stati generati da altri genitori. Allora capite la bellezza? Dire paradiso vuol dire recuperare in profondità, in pienezza, tutte le relazioni umane finalmente purificate dagli aspetti, direi, di corruzione, di peccato, di fragilità umana che purtroppo seminiamo in tutti i nostri rapporti quotidiani. Pensateli tutti purificati e rinnovati dalla presenza dello Spirito, che ci permetterà finalmente di vivere in una relazione piena d'amore. Ecco, noi diciamo oggi con gioia: Maria vive questa realtà. Maria è assunta in cielo con tutta la sua persona. Allora è bello quando poi appare in tutto il mondo e si presenta parlando le lingue. Con Bernadette in Francia parlava il dialetto di quella regione, è apparso a Kibeo in Africa e parlava la lingua del Ruanda, e appare a Međugorje e parla la lingua che loro hanno, addirittura vestita come gli indi nel Messico quando appare e parla quella lingua. Ma perché? Ma perché è persona perfettamente realizzata e pienamente capace di rapporti interpersonali con ciascuno di noi. E da qui, ecco, allora viene la nostra devozione a Maria. Non è sentimentalismo, è realtà solida, è sapere d'avere in cielo un cuore di mamma che ci ama e batte per noi. È la gioia di sapere che in lei possiamo riflettere l'attesa profonda della nostra vita, con la sicurezza che quando generiamo alla vita un bel bambino, non lo generiamo per la morte, ma lo generiamo per una vita che non terminerà mai più. E allora continuiamo l'Eucaristia e facciamo come ha fatto Maria, esplodiamo di gioia riconoscente, magnifica il Signore, ci rendiamo grande il Signore nella nostra vita, ti ringraziamo. Perché con la tua azione, Padre, Figlio e Spirito, stai dando senso alla nostra esistenza. L'Eucaristia che adesso continuiamo, io la paragonerei veramente alla danza della Trinità. Padre, Figlio e Spirito che ci prendono per mano e ci chiedono di gioire con loro e di accogliere questo loro dono d'amore. Lasciamo che la mano di Maria tenga la nostra mano e ci accompagni. E anche quando inciampiamo, lei non ci lascia cadere, ma ci tiene stretti perché ci vuole con lei in paradiso.